Potremmo rispondere in modo concreto guardando i santi, cos'è la santità, in poche parole, poi si possono sviluppare tante cose. La santità è quell'evento della grazia che si unisce alla libertà di ciascuno di noi, che fa sì che il dogma, la dottrina, diventi esperienza, si tocchi con mano. Quando vedevano i santi, gli sembrava di vedere San Francesco un altro Cristo, ma si può dire di tanti. Quando Giovanni Paolo II venne a Bologna, ricordo, ero vicino a un sacerdote anziano che lo sentiva parlare e disse: mi sembra di vedere ancora Cristo. Ecco, questa è la santità. Se possiamo aiutarci, ecco perché un discorso sul metodo, che non è una cosa solo filosofica, teologica o una categoria che pure è indispensabile, se questo ci può aiutare è a fare sì che quando impariamo la dottrina o teniamo tanto al dogma, questo non si cristallizzi ma diventi qualcosa che ci fa respirare invece di essere una cappa, e lo vedremo poi meglio anche in questi giorni, come purtroppo tante volte è stata capita e vissuta la questione della dottrina e del dogma. Certamente l'essere insieme ci può aiutare questo, però bisogna anche dirselo. Perché il discorso sul metodo mi premeva? Certo, una scuola esige un metodo, ma al di là della formalità. Perché se il Signore ci mette in questa situazione difficile della vita della Chiesa e del mondo intero, poi c'è anche tutto l'aspetto sociale, politico, nazionale, internazionale, ma soprattutto la Chiesa, in questo momento di prova, è perché comunque ci vuole insegnare qualcosa e ci vuole fare maturare nella fede, nella vita, nella nostra umanità. La fede umanizza, non disumanizza. Tutti i grandi santi, ma anche i carismi che abbiamo incontrato noi nella nostra vita ci hanno fatto toccare con mare questo. Allora diventa bello essere cristiani, non è un peso in più, non è un giogo morale soffocante. Certamente partivo qui dall'osservazione che in una situazione come questa la prima percezione è quella del disagio. Disagio di fronte a una Chiesa in cui c'è tanto disorientamento, in cui sembra emergere il contrario di quello che 2000 anni di storia, dalla rivelazione ancora prima nell'Antico Testamento poi tutta la tradizione, adesso di colpo sembra capovolgersi tutto, anche nella Chiesa, uno rimane smarrito. Il disagio anche di fronte, è inutile adesso che mi dilunghi tanto, ma ai modi strampalati anche di gestire, di vivere la liturgia, di fare tante cose, no? Sembra che si corra dietro al mondo. Però il disagio fa presto a trasformarsi in lamentela, perché dopo un anno, due anni, tre anni di disagio non se ne può più, allora si comincia a lamentarsi. Un po' lamentarsi col Signore è anche legittimo, in fondo la preghiera è anche questo, anche i santi hanno qualche volta detto al Signore: ma insomma, dacci una mano in più, non ci far aspettare ancora più di quanto le nostre forze non possono resistere. Ho registrato questo talvolta anche nei vari blog che un po' tutti leggiamo, perché sono una sorta di samizdat, sembra di essere quasi sotto un regime sovietico, no? Che ci dicono cose che non si leggono, vengono censurate altrove, ci aiutano a dare dei giudizi sulla situazione, sulla storia, la valutazione degli eventi, e va bene. Però anche lì, dopo un po', a volte si rischia di ripetere delle lamentele o addirittura di andare alla ricerca di capri espiatori o di accuse da fare. Allora è tutta colpa del Concilio, è tutta colpa del Papa, è tutta colpa di questo, è tutta colpa di quell'altro, è tutta colpa dei teologi, se siamo ridotti... No, qui la lotta è Satana che è entrato in campo, c'è poco da fare. La lotta è anche superiore alle nostre forze. Allora disagio e lamentela non possono bastare. il ripetersi delle stesse cose non può bastare. Bisogna aiutarsi a trovare un metodo costruttivo, a identificare un metodo costruttivo. La parola costruzione è l'equivalente, se vogliamo in termini più nostri, di quello che è la parola edificazione. Edificare vuol dire costruire. Noi, un certo modo di intendere il cristianesimo, tante volte in passato soprattutto, aveva reso evanescenti le parole, per cui l'edificazione è una cosa un po' così, dare un buon esempio, tutte cose giuste, ma qui c'è bisogno di costruire solidamente la nostra umanità, la nostra antropologia, la nostra struttura, il nostro ubi consistam, dove appoggiamo, dove viviamo, chi siamo. Un qualche cosa che non rimane accademico, ma che ci serve tutti i giorni, quando andiamo a lavorare, quando facciamo le cose più quotidiane, più elementari, anche le più prosaiche. Ecco, allora verrebbe voglia di dire: smettiamola di rincorrere la colpevolizzazione, o lasciamo agli storici la questione concilio sì, concilio no, dove questo è giusto, questo è sbagliato, dobbiamo correggere, riscrivere tutto da capo, ma non ha senso, cioè il concilio è un evento, è già stato concluso, i documenti ci sono, tocca al magistero successivo aiutarci, magistero ad alto livello ma anche a livello più elementare, aiutarci a trarre ciò che vale. E qui avevo fatto riferimento alla celebre frase di San Paolo: vagliate tutto e trattenete ciò che vale. E su questo ci possiamo aiutare, ci dobbiamo aiutare. E certo, vedersi una volta l'anno è una bella cosa, ma a casa nostra, ognuno di noi, anche a piccoli gruppi, dove c'è un sacerdote, ci facciamo aiutare. Perché non riprendere in mano il compendio del Catechismo o qualche altro testo che ci fa rimettere a punto la questione, ma non tanto per impararlo solo a memoria, ma per capire che c'è una concezione della vita che serve, che umanizza. È chiaro, qui ci vuole qualcuno che è in grado di farlo capire, se non lo sei capace da solo, però magari insieme anche a piccoli gruppi. E poi attenzione, lavoriamo a piccoli gruppi, lavoriamo sott'acqua, perché se cominciamo a diventare 2-3 mila ci fanno fuori oggi. Delle istituzioni, anche ecclesiastiche, ti fanno fuori. Abbiamo visto ordini religiosi, cose anche quanti sono, 92, quanto mi diceva lei, che sono stati o soppressi o perseguitati, anche dentro la Chiesa. Allora, facciamoci furbi, astuti come serpenti, lavoriamo a piccoli gruppi sott'acqua. Come si fa in un regime, perché in Unione Sovietica non facevano così. Io sono andato in Ungheria nel 1980, poi ci sono ritornato. Facevano i cori, perché i cori erano permessi. Ogni parrocchia aveva 10-12 cori, nessuno gli diceva niente. E i preti giovani, di nascosto, si collegavano tra di loro. E hanno insegnato una cultura, un modo di leggere la storia della nazione, un modo di imparare a ragionare, una concezione dell'uomo. Questo è quello che dobbiamo fare. Non abbiamo bisogno di fare... Non si può più oggi fare grandi movimenti o grandi spettacolarizzazioni. Ecco, intendendo questo in quelle pagine che vi sono stati mandati, esaminate ogni cosa e tenete ciò che è buono, intendevo questo. Poi dopo qui ho fatto una nota sui trascendentali, perché questi ci portano a San Tommaso, abbiamo sempre avuto come punto di riferimento San Tommaso d'Aquino, poi non c'è solo lui, ma sicuramente in queste giornate ci faremo aiutare sia dal Magistero, sia da queste... San Tommaso è il primo che distingue di fronte a ogni cosa, a ogni frase, a ogni espressione, dice distinguendum est. Attenzione che se questa parola la intendiamo così, allora è intesa in modo giusto. Se la intendiamo in quest'altro modo, siamo in errore. Per cui anche nei confronti dei documenti tanto discussi del Concilio o altre cose, lasciamoci guidare dal magistero di Giovanni Paolo II, di quelli che sono venuti poi successivamente fino a Benedetto XVI, e da tutta la tradizione, la storia della Chiesa e della Santità, per, se riusciamo a aiutarci in questo, per imparare a leggere nel modo giusto, a capire secondo verità, secondo la tradizione, questo è sempre stato fatto, in una maniera che ci possa dare ossigeno spirituale oggi. Abbiamo diritto anche di entusiasmarci. Allora così è bello, il cristianesimo è umanizzante, non è un'alienazione. Mi fermo qui, non voglio, mi sono dilungato, mi sono ampliato anche forse più del dovuto, ma volevo come cercare di dare corpo, di dare carne, di dare vitalità, di dare respiro anche a formule e a parole e a frasi che tante volte ci ripetiamo, e soprattutto offrire uno spunto per cui queste giornate siano anche umanamente belle, pur con la fatica di mascherine e di tanti elementi aggiuntivi che ci fanno fare un sacrificio in più. Il bene è bello perché è vero, è la verità quella che ci incanta, la gloria in fondo è la bellezza del bene e della verità, e questo costruisce l'unità della persona. Dentro io non sono il 30% uno che lavora e lì vive con una logica, un'altra percentuale uno che sta in casa e vive con un'altra logica, un'altra percentuale, non siamo divisi a settori, la nostra persona è fatta per essere una. E vabbè, ma questi in fondo erano i trascendentali di San Tommaso, no? Ente vero, uno e buono, e di conseguenza anche bello.